Il Segnalibro, a cura dell'associazione Se la Luna.
Bentrovati, cari ascoltatori, all'ascolto della seconda parte del libro Amici per la vita di Louis Goldman, letto e narrato da Giovanna Amore e Giancarla Volpato. La prima parte si è conclusa con l'arrivo di Louis e il fratello Harry a Rifredi, un quartiere di Firenze, all'orfanotrofio Madonnina del Grappa, gestito da Monsignor Facibeni.
Ogni giorno le sirene fischiavano l'allarme e immediatamente tutti i bambini ed il personale correvano nei rifugi sotterranei. Noi tre preferivamo il piccolo rifugio, una buca coperta scavata nel campo dietro l'orfanotrofio che poteva accogliere circa 8 persone. Spesso comunque le mie orecchie allenate riconoscevano, seppur debole, seppur distante, un brontolio attutito, aerei da bombardamento in arrivo. Schizzavo fuori dalla casa, attraversavo di corsa il campo e arrivavo al rifugio dove Willy, Harry e poche altre persone stavano già nascoste. Il brontolio era ora diventato più distinto. Dall'apertura del rifugio allungavamo il collo cercando di localizzare gli apparecchi nel cielo azzurro e luminoso. Questi aeroplani erano l'unica prova visibile che avessimo mai avuto degli alleati. A vederli ci colmavamo di gioia e di nuova speranza. Allo stesso tempo c'era la paura che si dirigessero sopra di noi. Potevamo distinguerli molto chiaramente ora, proprio sopra di noi, che si muovevano in un'ondata di profondo e cupo ronzio. Erano parecchi squadroni di bombardieri dalle ali d'argento in formazioni perfette e così belli, così precisi e così mortali. All'improvviso il rumore delle batterie antiaeree e piccole nuvole scure che uscivano a sbuffi vicino agli aerei da bombardamento. Imperturbabili, inesorabili, questi procedevano per la loro rotta. E poi quel momento eccitante e spaventoso. Distintamente si potevano scorgere grappoli di bombe che cadevano dagli aeroplani e scintillavano quando incrociavano il raggio brillante del sole. Abbassavamo la testa mentre lo stridulo sibilo delle bombe che tagliavano l'aria aumentava. Ci forava le orecchie, in attesa del colpo pesante, dell'impatto e dell'esplosione che sarebbe inevitabilmente seguita. Quando sembravano abbastanza lontani, potevamo rischiare di sbirciare.
Viene colpita anche la fabbrica Galileo, vicina all'orfanotrofio, ma l'edificio rimane in piedi. Qualche volta gli aerei da bombardamento passano soltanto per lasciar cadere il loro carico mortale da qualche altra parte. Appena si sente il segnale di cessato allarme, dopo un'incursione aerea, tutti corrono da una parte all'altra, cercando di vedere se l'orfanotrofio ha subito dei danni. E Monsignor Facibeni ringrazia sempre Dio, perché ancora una volta i ragazzi sono tutti salvi. Harry e Louis sono costantemente preoccupati per la sicurezza della mamma, come lo è indubbiamente lei per la loro, in modo particolare dopo ogni incursione aerea. Finalmente vengono a sapere che anche a Varlungo tutto è di nuovo tranquillo. I ragazzi ospitati presso l'orfanotrofio sono spacciati per italiani del sud e devono cambiare nome. Willy diventa Mario, Harry Francesco e Louis Nicola. Monsignor Giulio Facibeni, pur se anziano e malato, si adopera con tutti i mezzi per aiutare quanti più ragazzi possibile, indipendentemente dalla nazionalità o religione, insieme a sacerdoti come Don Giovanni di Ormelle, in provincia di Treviso, che mette di continuo a repentaglio la sua vita per salvare numerosi ebrei. Un giorno Don Giovanni comunica alle donne nascoste nel monastero di Barlungo che, data la situazione, deve lasciare Firenze e tornare a Treviso.
Parto stasera. Il peggio, purtroppo, è che vi devo abbandonare tutti. Non sarò più in grado di proteggervi. Tornerò alla mia città natale, disse Don Giovanni. Una donna sospirò angosciata. Mio Dio, che accadrà di noi? Altri iniziarono a piangere quando si resero conto che non avrebbero più avuto la presenza confortante e l'aiuto del loro angelo custode nella lotta per la loro sopravvivenza. Don Giovanni era turbato e ovviamente molto commosso da questa reazione emotiva. D'accordo, vi porterò tutte con me a Treviso. Qualunque cosa accadrà a voi, accadrà anche a me. Naturalmente Don Giovanni non aveva idea dei guai in cui si stava cacciando quando, mosso da un impulso umanitario, aveva preso questa decisione. Un periodo di complicati progetti logistici, viaggi pericolosi, azioni legali stavano per trasformare in pratica l'incauto sacerdote in un agente segreto degli ebrei. Naturalmente all'orfanotrofio noi ragazzi non avevamo saputo niente degli sviluppi drammatici della situazione. «Così siamo venuti a dirvi addio», disse la mamma. «Sono felice di avervi potuto vedere ancora tutti e due. Dovremo partire subito». Ero preoccupato per i pericoli di un lungo viaggio in treno. Ma che altra scelta c'era? Per Harry la separazione assunse le proporzioni di una grande catastrofe e cominciò a piangere. Non si era mai completamente rassegnato al fatto di non poter stare con la mamma al monastero, ma finché era nella stessa città e poteva comunicare con lei, la situazione era per lui ancora accettabile. Ma ora l'idea che la mamma sarebbe andata così lontana fece sgretolare le ultime sicurezze. Devo ammettere che io non fui di grande conforto per lui. Non riuscimmo a far smettere Harry di piangere. «Senti, sii ragionevole», la mamma lo implorava. «Sarò molto più al sicuro lì. Treviso è la città di Don Giovanni e riuscirà a prendersi molta più cura di me e delle altre signore. E poi la guerra finirà presto. Vedrai. E saremo di nuovo tutti insieme, anche con il papà. Per tutto ciò non vale forse la pena di essere un po' più paziente? Fammi venire con te. Harry, non puoi. Semplicemente non è possibile».
Monsignor Facibeni convince Harry a non partire con la mamma, perché è più conveniente e più sicuro lasciarla andare da sola. Per il piccolo gruppo di donne ebree, accompagnate dal coraggioso sacerdote, il viaggio in treno verso Treviso è un susseguirsi di grandi paure. A Treviso, con l'aiuto di Don Angelo dalla Torre, Don Giovanni riesce a far ospitare tutte le donne ebree presso dei conventi o in case di famiglie. Intanto, i tre ragazzi rimangono ospiti dell'orfanotrofio a Firenze.
Le incursioni aeree quotidiane, gli squadroni di bombardieri erano diventati cosa ordinaria e ci lasciavano indifferenti. Ogni notte, prima di andare a letto, riattivavamo il nostro sistema di sicurezza. Porte e finestre chiuse, fissata la porta che separava le due stanze e l'ultima arma, la corda che ci avrebbe portato giù per il muro nella chiesa. Ora che la sicurezza non era più un'idea fissa, un'altra cosa divenne importante: la fame.
I pasti forniti dall'orfanotrofio non sono in grado di soddisfare il grande bisogno di cibo dei nostri amici. Per placare i morsi della fame, escogitano un piano ingegnoso. Si piazzano davanti alle cucine e si offrono di aiutare le suore a portare i grossi pentoloni pieni di cibo destinati a studenti e operai. Con astuzia e abilità, i ragazzi riescono ad approfittare dell'occasione per arraffare del cibo. L'operazione funziona e viene ripetuta più volte, fin quando una sera il nostro Luis non è scoperto.
Stavo lì, alla luce, completamente paralizzato. Non c'era modo di salvare la situazione o fuggire con dignità. Quando il cervello riprese a funzionare, tirai fuori la ringa dalla bocca e dissi: «Scusi, sorella», e sparì nella notte. Dopo questo fatto, il nostro servizio di cucina terminò.
Il piccolo Harry è felice in casa dei Simioni. Lì hanno del bestiame, macellano i maiali e lui aiuta a fare le salsicce. Ma, ossessionato dal desiderio di ricongiungersi alla madre, chiede ogni giorno quando sarà possibile andare a Treviso. Finalmente.
Mancavano pochi giorni a Natale del 1943 e Don Giovanni si preparava ad andare a Firenze a prendere Harry. Sì, Harry finalmente ce l'aveva fatta a fare che il suo desiderio venisse esaudito. Conoscendo la sua profonda infelicità, Don Giovanni era intervenuto con il suo vescovo per fare ammettere anche Harry come pensionante al convento delle Francescane. Forse perché Harry era ancora un bambino, la richiesta fu soddisfatta con sorpresa e gioia di tutti. Don Giovanni decise che avrebbe fatto questo viaggio ancora in abiti borghesi. Nelle settimane precedenti era stato visto 3 volte andare e venire, sempre dalla stazione, con degli stranieri a rimorchio. Forse era stato notato. C'era già un'osservazione del prete di Ormelle. «Sa, quella donna che lei ha sistemato all'ospedale di Oderzo? La gente ne parla». «Lasciateli parlare», Don Giovanni replicò. «In questo modo», pensava, «impediva loro di fare attenzione alla verità. Eppure lo preoccupava. E a Firenze c'era ancora il pericolo di essere trovato. C'erano guardie non soltanto sui treni, ma anche sui marciapiedi e ai controlli dei biglietti, all'entrata e all'uscita dalle stazioni. Con abiti civili avrebbe potuto mescolarsi meglio nella folla».
A Treviso, Don Giovanni insegna alle donne come si devono comportare in chiesa, perché qui dalle Francescane si mescolano liberamente con le suore, con i visitatori e con altre pensionanti. Fra loro, inoltre, vive l'ispettrice capo dell'organizzazione fascista della provincia. Per allontanare i sospetti, le donne prendono parte alle funzioni religiose. La vigilia di Natale.
Le donne videro la prima fila di fedeli riuniti presso la balaustra, inginocchiarsi con espressione rapita nei volti e inghiottire una piccola cialda. Erano a disagio perché questa era una parte del rito per nulla familiare. Timidamente seguirono la fila. Ora era il loro turno. La mamma si inginocchiò. Solo allora Don De Zotti la riconobbe e fece l'unica cosa che poteva fare. Diede l'ostia alla mamma e anche alle altre donne ebree.
La vigilia di Natale, Don Giovanni va a far visita ai ragazzi all'orfanotrofio e pianifica la partenza di Harry per Treviso. Luis lo avrebbe accompagnato alla stazione ferroviaria il lunedì seguente. Quando giunge il momento stabilito, il nostro protagonista si reca con il fratello alla stazione, l'ultimo posto dove un ebreo potesse sentirsi al sicuro. Uniformi fasciste e naziste giravano dappertutto.
Fuori dalla stazione c'era un'oscurità totale. Mentre mi affrettavo a prendere il treno per ritornare a Rifredi, mi afferrò la paura e mi resi conto di trovarmi solo in una città per la prima volta da quando ero saltato dal muro della prigione. Il mantello dell'orfanotrofio era la mia unica identificazione e protezione. Raggiunsi la destinazione senza incidenti. Era splendido essere di ritorno a casa. L'orfanotrofio era diventato la mia nuova casa.
I ragazzi ebrei vivono relativamente sicuro in orfanotrofio, studiano molto l'italiano e leggono con avidità i comunicati militari che ogni giorno i tedeschi emanano. Si augurano sempre di sentire notizie che diano un po' di speranza, ma l'avanzata degli alleati è ferma a Montecassino e Firenze, dove si trova l'orfanotrofio, viene spesso bombardata dagli alleati perché c'è la fabbrica Galileo, che produce strumenti ottici di guerra. Inoltre, Firenze è un importante nodo ferroviario. Don Giovanni ritorna molte volte a Firenze per cercare di salvare i ragazzi e riportarli alle loro madri a Treviso.
In un pomeriggio di gennaio, Don Giovanni camminava affrettatamente, zoppicando per il Cammaggiore. Il traffico di pedoni era scarso. Dopo aver attraversato Piazza dei Signori, girò nel corso del popolo ed entrò in un negozio di libri religiosi. Il campanello che dondolava sopra la porta risuonava ancora dopo che l'ebbe chiusa. Il proprietario alzò gli occhi dal cliente con cui stava parlando ed esclamò cordialmente: «Ah, Don Giovanni, che bello vederla! Sarò con lei fra poco, mi scusi». «Non c'è fretta», disse Don Giovanni accennando al cliente. «Darò un'occhiata intorno». Al suono del campanello, Don Giovanni capì che il cliente era partito e si avviò verso il proprietario. «Beh, signor Marton? Il libro che ho ordinato è arrivato finalmente, l'ho qui». Il signor Marton si girò e raccolse un libro da uno scaffale che stava proprio dietro la cassa. Lo avvolse meticolosamente e Don Giovanni lo fece scivolare in una tasca interna della sua tonaca. «Molte grazie, quanto le devo?» «C'è tempo», rispose il signor Marton, «mi può pagare alla fine del mese». «Molto gentile da parte sua. Di nuovo molte grazie. Arrivederci». Quando arrivò al patronato, Don Giovanni salì direttamente in camera sua. Harry notò che non era dell'umore giusto per fargli i soliti convenevoli. «Tira le tende», disse Harry, sbarazzandosi in fretta del soprabito. Poi si sedette in fretta al tavolino. «La porta è chiusa?» «È chiusa», disse Harry perplesso. Don Giovanni tolse il libro dal suo involucro, lo sfogliò tirando fuori 7 pezzi di carta piegati e delle righe stampate. «Tessere!» esclamò rivolte a Harry con lo sguardo luminoso. «Carte d'identità italiane, sono in bianco. Tutto quello che devo fare è riempirle e poi qualcuno di nascosto applicherà un sigillo ufficiale falso. Ora posso darti un'identità sicura e legale». Per Don Giovanni questo momento era la realizzazione di un sogno e il risultato di sforzi enormi.
Alla fine del 1943 le cose non sembrano cambiare. L'Italia è tagliata in due, centro-sud liberato dagli alleati, centro-nord in pugno ai nazifascisti. Le notizie riguardanti gli ebrei non sono buone: rastrellamenti, arresti, uccisioni e continue persecuzioni. Anche i sacerdoti che aiutano gli ebrei talvolta sono fermati e rudemente interrogati. Il cardinale di Firenze, dalla costa, è sempre più preoccupato per i pericoli che corrono i sacerdoti e così ordina a Don Giovanni di tornare a Treviso.
All'orfanotrofio, Willy ed io guardavamo la carta dell'Europa appesa nella nostra stanza e analizzavamo gli ultimi sviluppi militari. Di recente, durante i primi 2 mesi del 1944, avevamo progressivamente spostato gli spilli sul fronte russo, un poco più ad ovest. C'era gioia nei nostri cuori. Leningrado era stata finalmente liberata. E i tedeschi avevano anche evacuato Novgorod. Non era più assurdo pensare alla disfatta del mostro nazista, apparentemente invincibile. Anche se timidamente potevamo immaginare il giorno in cui saremmo stati liberi da persecuzioni e paure, e ci sarebbe stato permesso occuparci delle semplici faccende della vita quotidiana, senza oppressioni e molestie per il nostro essere ebrei. E perché no? La gente di Salerno, di Napoli e di Taranto, fino a poco prima sotto il dominio nazista, non stava ora danzando per le strade respirando di nuovo la libertà? Mi domandavo come avrei sentito il terrore sollevarsi improvvisamente dal cuore, andarsene, evaporare. Quali sentimenti avrebbero riempito quel vuoto? Intossicazione, delirio, follia forse? La libertà è inebriante per le persone che hanno imparato ad apprezzarla e che ne sono state private per un lungo tempo. Mi domandavo che cosa fosse successo a papà. Nessuna notizia di lui, naturalmente, e supponendo pure che gli fosse permesso di scrivere, non c'era modo di ricevere sue notizie. Quanto disperato doveva sentirsi, solo, malato, lontano, spaventato e in aggiunta preoccupato per noi. Eppure mi autoconvinsi che contro ogni probabilità ce l'avrebbe fatta superare qualsiasi difficoltà e che un giorno o l'altro l'intera famiglia sarebbe stata riunita.
Finisce qui la seconda parte del libro Amici per la vita di Luis Goldman, letto e narrato da Giovanna Amore e Giancarla Volpato. Vi aspettiamo al prossimo appuntamento per l'ascolto della terza parte.
Avete ascoltato Il Segnalibro, la rubrica a cura di Sela Luna, associazione che opera nel Trevigiano per promuovere il libro e la lettura.